Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
E insieme a tanti libri anche Gabriele Sabatini per la puntata numero 100. Ciao Gabriele.
Buongiorno Alberto, auguri.
Auguri a tutti noi, salutiamo Massimo Petronio e Guido Roberti del Caffè dello Sport di Radio Attività di Trieste che ci hanno lanciato la puntata di oggi, la numero 100. Ma voglio fare una dedica a Fabrizio Patriarca, perché da quando è arrivato lui la casa si è impennata, la casa editrice Gaffi si è impennata.
Oh santo cielo!
E soprattutto Carta vetrata, prodotta da Gaffi Editore, e vuole leggerti una poesia che arriva dritta dritta da Brescia, da una rivista di amici città e dintorni, di chi? Di un grande poeta, di un poeta che è stato scoperto da Massimo Raffaeli, un nostro caro amico, anche lui, che si chiama Francesco Scarabicchi, nato ad Ancona, dove vive ancora, nel 1951. E questa poesia, Roma inedita, sembra che ti calza a pennello. Era luce d'ottobre il pomeriggio, era il sogno sognato che s'avvera. Tu nella stanza, con calma, accendi la mezza sigaretta, assaporando. Il grigio fumo tra la bocca e gli occhi, dosso e cristallo il vizio della voce. Nel labirinto di parole esatte, asciutte, come un lino teso al sole.
Non mi resta che morire, Alberto. Adesso uscirò dopo la trasmissione, verrò investito.
No. Abbiamo l'epilogo che leggeremo, sempre di questa breve silloge inedita, che ti farà resuscitare. Ma insieme con noi, come al solito, fra pochissimo, Giuliano Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano, sei con noi? Non è con noi, ma noi vogliamo comunque dedicare questa puntata al cofondatore di Carta vetrata, Antonio De Benedetti, il maestro del racconto, e insieme con lui anche al suo collaboratore Paolo Fallai, che aveva in qualche modo lanciato la trasmissione sulle pagine del Corriere della Sera. Un altro Paolo, latitante perché non viene sempre in trasmissione come dovrebbe, è Paolo Di Paolo, però al quale dedichiamo, con Giuliano Soria, che aspettiamo in diretta da Torino, una analisi, una culturale disamina simpatica e amichevole al suo libro di ricordi dedicato ad Attabucchi, che risponde al nome Una giornata con Tabucchi, prodotto, diretto questo libro da lui per Cavallo di Ferro, dove ci sono all'interno le sue testimonianze dirette. Lui era molto amico del maestro Tabucchi, Romana Petri, che è della casa editrice La Titolare, e grande scrittrice soprattutto, Dacia Maraini, Ugo Riccarelli e tanti altri, ma soprattutto una breve intervista di Carlos Gumpert. Giuliano Soria, sei con noi?
Ci sono, eccomi, buongiorno a tutti.
Allora, buona numero 100 e a te la parola per parlare di questo libro, Una giornata con Tabucchi.
Una giornata con Tabucchi. Tabucchi avrebbe compiuto, credo, nel settembre scorso, 69 anni, ed è mancato, come tutti sanno, qualche mese fa. Figura assolutamente centrale nella letteratura italiana e anche nella portoghesistica italiana, perché non dimentichiamo, lui nasce come professore di letteratura portoghese all'Università di Genova e poi Pisa, poi è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Lisbona, e si è creato una scuola di tabucchiani in Italia, sia nella portoghesistica che nella letteratura. Qui gli ultimi tabucchiani, non so se dire gli ultimi, ma quelli più affezionati negli ultimi periodi, da Paolo Di Stefano a Romana Petri a Ugo Riccarelli, hanno raccolto insieme a Carlos Gumpert questo libro omaggio pubblicato, come dicevi, da Cavallo di Ferro,
che è un editore anche portoghese,
che ha la sua casa editrice gemella in Italia, a Roma, diretta da Romana Petri, табу-
che è anche la sua compagna. Quindi amore e letteratura.
Amore e letteratura. E quindi questo libro racconta vari aneddoti, vari incontri con Tabucchi nella sua casa di Vecchiano, nel Pisano, credo che sia attorno a Pisa, oppure a Lisbona, dove lui aveva casa anche a Parigi. E quindi è un modo, una specie di piccola educazione sentimentale di questi affezionatissimi tabucchiani attorno a lui, e in qualche modo viene fuori anche la poetica di Tabù, che vengono fuori le sue posizioni.
Un uomo schivo o un uomo molto riservato? Possiamo definirlo un appartato?
Un appartato, ma mica molto. Quando si trattava di fare delle polemiche, tipo quella un po', diciamocelo così, con simpatia, un po' pittoresca, quando l'Italia era ospite del Salone del Libro di Parigi, in cui su Le Monde scrisse quel pezzo che l'Italia era un paese comandato dai fascisti.
Venne Sgarbi e mi pare fu sputato in faccia da una signora italiana che vive a Parigi, adesso non ricordo il nome, però l'episodio fu segnalato dai giornali parigini.
Sì, ma era un pezzo un po' eccessivo, perché si può dire tutto quello che si vuole sui governi italiani, ma non certo che sono frutto di maggioranze e di stili fascisti, perché non
ci sarebbe più ordine forse.
Ecco, questo non l'ho detto io, ma si può dire che si respira aria di autoritarismo bene, ma che sia un governo di stampo fascista, questo gli provocò anche, iniziò questa sua asprezza, questo suo spirito, questa sua vis polemica, gli provocò anche un certo isolamento.
Infatti, sto leggendo adesso proprio nella scheda che ci è apparsa sul video, Local Passo fu il titolo del libro contestato sul fascismo di oggi, di fatto, no?
Sì, ma forse soprattutto con la serie di pezzi su Le Monde che lo resero leggibile immediatamente nel contesto della polemica
anti-italiana.
Anti-italiana, l'Italia era stata accolta male al Salone del Libro di Parigi perché il governo era quello di Berlusconi, il sottosegretario era Sgarbi e l'altro siciliano del Bono, non mi ricordo più. Io c'ero proprio a quei momenti nel padiglione italiano e si rischiarono le botte fra il governo italiano e la ministra francese.
Un episodio che puoi testimoniare di prima persona?
Posso testimoniare di prima persona.
Ma lui era lì?
Lui non era lì, no, lui non era lì. In questo era molto appartato. Io mi ricordo quando vinse tra i primissimi anni del Grinzane con la donna di Portopini, vince il Grinzane, ma l'ho sempre visto molto appartato nella mondanità letteraria, cosiddetta mondanità letteraria. Quindi no, lui non era lì, c'erano altre personalità, ma poi lui uscì il giorno dopo o due giorni dopo su Le Monde con questo pezzo molto discutibile. Quindi questa sua vis polemica, forse un po' eccessiva, gli ha provocato poi un certo isolamento nella società letteraria italiana, e questo è un vero peccato, perché è lo scrittore di
talento,
di grande livello e di... Quindi
quando la persona, diciamo, il personaggio pubblico diventa nemico del personaggio scrittore, dell'autore, un po' la stessa cosa che è avvenuta anche a Aldo Busi, che prestissimo uscirà il suo libro atteso e noi saremo tra i primi a recensirlo, perché abbiamo già dato un'occhiata tra le bozze grazie a Cavalli, il nostro amico critico di Vicenza, che è il suo biografo ufficiale. Ebbene, possiamo dire che c'è un parallelo al contrario, diciamo, mentre Tabucchi si è isolato da un fronte, anche Busi con una sovraesposizione si è isolato in un altro fronte, in un altro modo.
Sì, probabilmente Busi lo vuole fare questa posizione, come dire, di simpatico clown, lo dico in termini positivi.
Sì, sì, sì.
No? E mentre Tabucchi, no, la passione civile, si sentiva incompreso e probabilmente questo lo ha ancora di più rinchiuso in un isolamento che non ha giovato né alla cultura italiana e credo nemmeno a lui, perché sono stati anche anni di amarezza, di incomprensione generale. Comunque questo libro lo raccomando perché è un omaggio a Tabucchi, dei suoi ultimi tre pupilli, possiamo dire, c'è anche un pezzo di Giacia Maraini, quindi i tre sono Paolo Di Paolo, Romana Petri e Ugo
Riccarelli.
Riccarelli, quindi...
Grazie ancora Giuliano, e fra pochissimo vi diamo appuntamento con Alexandra Lapierre, figlia d'arte del grande Dominique, quindi ritorniamo in Francia per parlare del suo ultimo libro, Tutto per l'onore, editore Il Saggiatore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con un'autrice molto cara alla nostra trasmissione. Abbiamo Alexandra Lapierre, che è di passaggio per l'Italia a presentare il suo nuovo romanzo Tutto per l'onore. Come stai?
Bene, grazie. Tanta contenta di essere a Roma con voi.
Evviva, evviva. Amiamo molto questa scrittrice, anche perché tira fuori sempre dei romanzi eccezionali. In particolare questo, dedicato, Tutto per l'onore, il titolo, sempre per i tipi del Saggiatore, 18 euro per 512 pagine, è dedicato a un personaggio incredibile, Jamal Eddin Shamil, il figlio maggiore di Imam Shamil, un leader della resistenza musulmana. Come hai scoperto questo personaggio?
Puro caso, come sempre nei miei libri. Io avevo molto lavorato sulla Russia dell'Ottocento e c'era un personaggio che era trattato al tempo come Ben Laden, un po'. E io mi sono detto, è molto interessante di capire tutte queste storie della nascita del terrorismo ceceno.
Certo.
Perché io non capivo niente delle cose che io vedevo alla televisione.
Certo.
E quindi io...
Come tutti, tra l'altro, perché vediamo uccidere tante persone,
sì,
ma non sappiamo.
Senza capire perché, come tutto ha cominciato.
Quindi una forte repressione verso i musulmani in Russia.
Sì, però quello che era molto interessante è che nell'Ottocento il zar Nicolai, che era un zar di ferro, voleva conquistare, come oggi Putin, il Caucaso. E le ragioni stavano geografica,
perché economica, cioè.
Economica, come oggi. E hanno fatto una guerra ai musulmani del Caucaso, perché era un modo di conquistare questa parte del mondo con la Georgia, che è sotto il Caucaso, che era cristiana anche. Quindi avevano loro bisogno, per l'impero russo, di tenere queste montagne. E ho scoperto che un resistente ceceno aveva un figlio e che questo figlio era stato rapito dal zar con l'idea di
convertirlo
e farlo il migliore russo possibile
per combattere i suoi parenti.
Sì. Non combattere, l'idea era come l'idea romana del tempo dei romani, di farlo un russo che si può mandare indietro in suo paese,
a governarlo, a fare il re e quindi a domesticare in qualche modo, renderli buoni.
Sì. E come sempre non funziona mai come planificato. E quindi...
Le migliori intenzioni sono crollate. Invece lui che cosa fa? Si innamora di una russa.
Sì, e quindi questa storia di un ragazzo preso tra due fedeltà.
Esatto.
Fedeltà a suo padre, che adorava,
alla famiglia
religione,
certo.
A Shamil, il Imam Shamil, che è un gran personaggio, un gran personaggio, e anche alla nuova famiglia, perché il zar lo cresce con suoi figli e con il zar liberatore. Il figlio del zar Nicolà è il zar liberatore dei sclavi, dei servi,
dei contadini,
dei
certo.
contadini. Quindi questo ragazzo si trova nel migliore mondo russo per l'educazione che poteva avere, e finisce con Chopin, sta suonando il pianoforte come un dio, e quindi si trova entre due mondi, e è quello la storia che mi ha interessato.
Questa contrapposizione forte, certo.
Di un personaggio molto forte che vuole la pace, e tutto è vero, la cosa che mi ha tanta colpita è che questa storia incredibile di un personaggio dell'Ottocento che è musulmano, appartenendo al mondo cristiano,
ai nobili,
e che intenta di vivere le due cose, mi ha sembrato molto molto interessante.
Ti auguriamo di superare le 35.000 copie che hai venduto con la dissoluta, perché i risultati dell'Italia mi sembrano soddisfacenti, insomma.
Come sai, per me l'Italia è
bene.
Veramente il posto che adoro.
E anche noi la Francia. Ma Lisa, chi è? Esistita veramente,
sì,
o è una tua invenzione?
Questo è una storia incredibile. È che io avevo letto che questo ragazzo musulmano, perché tra l'altro riesce a rimanere musulmano, il principe russo.
Incredibile.
Si innamora con una principessa russa. Io ho pensato, questo è impossibile, che si innamora è molto possibile, però che i genitori
lo
lasciano,
permettono, certo.
Impossibile, un musulmano già oggi è un catastrofe per un matrimonio, quindi all'epoca ho pensato che era troppo bello per essere vero, però quando si sente una storia così, no, non si può totalmente dimenticare, quindi ho cercato per tutto questo personaggio femminile. E questo personaggio femminile, al finale, l'ho trovato a Kazan, negli archivi di questa città, e aveva scritto lei all'età di 80 anni, per su,
ormai vecchissima.
Vecchissima, sposata due volte con Otri, la storia della più grande passione di sua
della
vita.
Sua vita, splendida.
Perché questa storia finirà. Non voglio raccontare la storia.
No. Però è tutto documentato. Ecco,
tutto
quello che possiamo dire, non c'è nulla di inventato.
Ho trovato suo giornale personale raccontando questa passione con questo ragazzo musulmano, figlio del terrorista e il più, per la Russia, il più pericoloso che esisteva. E quindi quando ho trovato questo giornale molto, anche molto particolare, perché sono suoi sentimenti, io ho urlato negli archivi perché veramente non ci credevo. Era molto spesso, era un libro molto, un giornale molto,
certo, diario.
Un diario molto difficile a leggere, però il nome di questo ragazzo, che è Gemaleddin,
l'hai visto subito.
Subito.
è un destino. Splendido. Allora ricordiamo il titolo del libro per i nostri ascoltatori lettori, di Alexandra Lapierre, Tutto per l'onore, edizione Il Saggiatore, 18 euro, per 512 pagine veramente di avventura, che vi consigliamo a tutti di comprare. A presto,
grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi un ospite ormai affezionata della nostra antenna radio, Maria Cuffaro. È già stata ospite di Primo Spettacolo l'11 ottobre, ma torna nella puntata numero 100 della nostra trasmissione sui libri Carta vetrata per riparlare del suo libro Cajal, uscito per i tipi di Imprimatur Editore, gruppo Aliberti, 208 pagine, 16 euro.
Sì.
Ben arrivata a Carta vetrata.
Grazie. E comunque Cajal, questo le donne,
scusa,
lo sanno.
È vero, è vero, è il trucco.
È il trucco, esatto. Diciamo, gli uomini, cioè, siete scusati, però si dice Cajal.
Il bello della diretta. Ecco, quello che mi ha colpito moltissimo leggendo il libro, che c'è tanta Maria Cuffaro, quindi non c'è più la giornalista.
Spero non troppa.
No, non è mai troppa, perché il lettore che entra in un romanzo dove ci sono tanti discorsi diretti, dove c'è tanto personale, si innamora ancora di più del sentimento, della vibrazione che arriva parlando di papà, parlando di questa grammatica siciliana, di questi fantasmi che a Bagheria fanno di Salvatore Fu Domenico un padre che l'ha accompagnata per tutta la vita, perché a 8 anni, lei lo dichiara, mamma sparì. Come mai in questo momento così delicato, perché una bimba a 8 anni è nel pieno dello sviluppo?
Ma mamma, io lì accenno soltanto, diciamo, alcuni episodi, perché mamma rimase incinta di me quando era sposata in India, aveva due figli e viveva in una famiglia bramina, molto ricca e molto benestante, e quando si innamorò follemente di questo bel
tenebroso
siciliano. Ma forse tenebroso no, ma comunque affascinante.
Giocatore di poker.
Grande giocatore di poker, sognatore di cinema, che gli raccontava un'Italia agli occhi di mamma fantastica, un'Europa ricca, piena di stimoli intellettuali, culturali, e lei gli credette.
Invece andate a vivere, andaste a vivere in via Baldo degli Ubaldi, un quartiere di Roma che era abbastanza periferico, quindi quest'Italia così ricca forse mamma non l'ha vista.
No, perché diciamo quando andò a prendere all'aeroporto, lei incinta si presentò con una 600 bucata e mamma in India aveva l'autista, aveva il cuoco, aveva credo una decina di persone di servizio e improvvisamente si trovò sola in un appartamento di periferia a Roma.
E hai avuto anche una sorella, se non sbaglio.
Sì, questa era la sorella del primo matrimonio di mamma. Poi, come tutte le cose, ovviamente diciamo, il loro matrimonio non funzionò. Non funzionò perché papà continuava a avere la sua vita e mamma era un corollario. Quindi, quando io avevo 16 anni, perché improvvisamente mamma tornò in India dopo una litigata, forse l'unica litigata che ebbe con papà, e io tornando alla scuola non la vidi più.
E lei era nata sotto il governo ancora coloniale degli inglesi, immagino, perché...
Eh sì, quindi per lei diciamo c'è stata tutta la... Lei ha vissuto la lotta di liberazione, ha vissuto l'orgoglio anche della sconfitta del più grande impero coloniale.
E la divisione anche con il Pakistan, quindi anche questa ultima onta di creare una spaccatura tra mondo musulmano e mondo non musulmano dell'India.
Certo.
Mamma non era musulmana, immagino.
No, assolutamente no, infatti lei è di formazione induista, poi è laica, ma comunque anche se adesso in India diciamo sono sempre di meno i laici, però allora si poteva.
Alcune frasi, ho scritto tutta la verità, onestà e non obiettività, sono delle parole forti che sono un po' la linea guida della Maria Cuffaro pubblica, quella che parla appunto di Nassiria, hai vinto il premio 2007 a Maria Grazia Cutoli, già prima nel 2005 il premio Ilaria Alpi, quindi una donna che ha sempre guardato con tanta attenzione e anche con coinvolgimento. È bellissimo l'episodio in Cambogia, ricordato appunto ai nostri microfoni, dove con $50 è riuscita a liberare un bimbo di 9 anni dalla schiavitù del padre. Quindi voglio dire, cosa significa poi guardare invece dentro di sé e parlare di sé?
Anche questa è un'operazione di onestà, perché spero di averlo fatto con grande autocritica, infatti il finale è estremamente autocritico, e con grande verità. Perché questo è un libro che è un dietro le quinte del mio lavoro, del lavoro del giornalista, dell'inviato, che si ritrova a raccontare episodi, storie, piccole, grandi, a volte anche a essere testimoni diciamo, di quello che in modo molto pomposo si dice la storia. E la storia quando accade diciamo per noi giornalisti trovarsi in quel posto, per darvi un esempio, insomma, quando crolla il muro di Berlino, e vederlo crollare, io in quel momento hai un effetto di estraniamento, dici porca miseria, questa tu stai vedendo la storia,
esatto,
che ti si sta svolgendo sotto gli occhi, e per un giornalista non c'è niente di più
emozionante,
più eccitante,
certo,
più motivante. E poi il dubbio è sempre come riesco io a trasferire tutto ciò, perché in fondo il giornalista non è altro che un traduttore,
certo,
prende dei pezzi,
seleziona, quindi non deve essere obiettivo ma deve essere onesto.
Deve essere onesto, e questa è proprio la grossa differenza, perché quello che tu riporti deve essere assolutamente tutto vero, poi è anche altrettanto vero che quello che tu scegli è una tua scelta, dove entra in campo la tua cultura politica, la tua sensibilità, la tua preparazione, e lì diciamo poi riporti un'angolazione. Io sono un po' come l'occhio della telecamera, che io inquadro una parte, ovviamente non posso inquadrare il tutto e lo devo fare con onestà, con verità. Questo diciamo, quando ti chiedono ma il giornalismo è obiettivo, ti rispondo no, non lo è. Non deve essere fazioso, nel senso che io voglio nascondere un qualcosa, questo io devo comunque darti un mio punto di vista che sia però anche vero.
Vorrei leggere il finale, tanto non svela nulla, però è veramente molto toccante. Ora dovrò salire 3 gradini di plessiglass, sorridere, fare finta di conoscere la conduttrice, sedermi e raccontare sorridendo la guerra. Applausi. Salgo i gradini, sorrido alla telecamera. Sono diventata anch'io come Dasha, Dima, Yasmina, Jasem, Aisha. Un frammento di un palinsesto televisivo. Qui c'è molta critica,
Invece però è la constatazione di quello che poi succede, cioè la televisione è un rullo compressore che continua ad andare in onda nonostante tutto e nonostante tutti, e quindi questo, in questo diciamo, ho voluto raccontare come io mi sono sentita, che probabilmente come molti si sono sentiti anche triturati da questo meccanismo.
Diciamo è la parte femminile che è preponderante, benché ci siano stati dei grandi giornalisti sensibili, diciamo del grande polacco Kapuscinski, ma anche Orio Vergani, insomma grandissimi giornalisti, però tutti forse hanno parlato di altri. Invece il coraggio di parlare di se stessi non mi sembra cosa da poco.
Ma io spero, allora io, come dire, quando ho accettato di scrivere il libro, mi avevano chiesto di scrivere un libro sull'Iraq, e lì ho pensato che non avrei potuto svelare nulla di nuovo rispetto a quanto inchieste giornalistiche inglesi e americane avevano già rivelato, cioè quello che io potevo aggiungere era un punto di vista, e in questo caso ovviamente il mio punto di vista, e potevo ridare voce a tutte le persone che ho incontrato, tutte le persone che mi hanno aiutato anche a capire, a comprendere, e tra queste c'è anche Maria Piccola, Maria certo. Che viene dalla Sicilia, e quindi avevo degli strumenti per poter comprendere a volte la mentalità dei clan iracheni che avevo appreso a Bagheria negli anni 70.
Esattamente, esattamente. Molto più vicina la terra d'Afghanistan di quello che pensiamo.
Esattamente. Quindi diciamo, questo era anche un modo per, in fondo, diciamo, far vedere che siamo tutti molto più vicini di quanto ci vogliamo far credere, che i mondi distanti non esistono. I mondi sono umani. Poi siamo noi a voler creare delle distanze, a spesso artificiose, perché a volte basta cambiare prospettiva, sostituire ai nomi Ali e Mustafa, Salvatore e Vincenzo, e tutto diventa immediatamente molto più comprensibile.
E familiare. Grazie ancora Maria Cufaro. Invitiamo
grazie
i nostri
a
ascoltatori a comprare, perché è veramente un libro splendido che fa piangere, ma fa anche imparare la vita, insegna tante cose. Il libro Kajal, imprimatur editore, euro.
Anche dei momenti, diciamo, di autoironia,
certo.
Se facesse solo piangere.
No, diciamo che io mi sono però commosso più volte, ecco, devo dire la verità.
E questo è bello.
C'è
grazie.
Molta umanità, grandi pagine molto belle, sincere e autentiche. Qui veramente si legge che ho scritto tutta la verità, non è una bugia. 208 pagine, 16 euro. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Da Pavia abbiamo Enrico Emilitri che sta visitando per noi, dal Castello Visconteo, la mostra Renoir, la Vie en Peinture. Come va questa mostra?
Sì, siamo appena usciti dalla mostra, abbiamo visto una selezione di quadri molto belli, ci sono anche delle incisioni, dei disegni, e abbiamo visto questo stile, questo evolversi dello stile di Renoir, e che passa dall'impressionismo al post-impressionismo.
Qual è la particolarità di questa mostra e con chi sei a visitarla, perché vogliamo sapere tutto?
Naturalmente, come ripeto, c'era qui l'assessore Di Valle, poi c'è il presidente Iori, che in questo momento però non è con me, e anche tutti i membri della Lampi e i simpatizzanti. Siamo una cinquantina e siamo a Castello Visconteo.
Ricordiamo l'associazione Lampi.
Sì, cioè l'associazione della Val di Non, che ha sede attualmente a San Zeno, in casa,
a San
dei
Zeno, casa dei Gentili, dove
ecco,
stai curando una mostra che da domenica prossima continuerai a collegarti con noi da lì.
Sì, ecco, sì, infatti la mostra su Riccardo Schweitzer, che è un pittore completamente diverso, ma è sempre comunque nell'ambito artistico. Ecco, in questo momento ci troviamo proprio all'ingresso, per così dire, principale del castello, in attesa di entrare e visitare anche questo splendido monumento.
Gabriele, voleva farti una domanda.
No, sì, volevo tornare un attimo sulla mostra, perché insomma Renoir è uno di quei pittori che in qualche modo ridefinisce il canone della bellezza femminile nell'artista della pittura. Volevo capire, ci sono quadri con soggetti femminili e come
no,
sono queste
sono,
donne?
Ce ne sono diversi, anche disegni, anche incisioni e grafiche. Sono bellissimi questi quadri perché sono molto vivaci, molto pieni di colori, molto pieni di vita. Del resto la mostra si intitola La Vie en Peinture, cioè la vita nella pittura, perché sono quadri vivi, cioè non sono statici, sono anzi spesso molto, danno l'apparenza molto dinamica. E quindi anche per esempio ho dipinto una sua modella in un giardino con l'ombrellino, una modella che è stata anche la sua amante fra l'altro a suo tempo. Mm-hmm. E quindi a un certo momento diciamo ci sono queste vivacità, queste profusioni di colori, anche un ritratto per esempio dell'amico Claude Monet, lui era amico di moltissimi pittori e li ritraeva spesso, e quindi anche di Cézanne per esempio, quindi si influenzavano reciprocamente, quindi diciamo sono bellissime queste pitture con tutto quello che ne consegue.
Quando finisce, quando chiude la mostra?
Sì, penso, adesso non riesco a vedere.
Guarda, l'abbiamo trovato.
Ah, no, è al 16 di Perfetto. Dicembre, da 15 di settembre al 16 dicembre, sì, lo vedo adesso in testa, sì.
Abbiamo tempo per andare a Pavia a visitarla.
Sì, sì, appunto. Sì, comunque, sì, gli orari te li dico subito, sono da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 21 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19.
Insomma, una mostra che ti è piaciuta?
Sì, molto, sì, è molto bella, è fatta molto bene, per quanto una selezione un po' forzata, perché sono una cinquantina di quadri, insomma non è che siano molti.
Dimmi una cosa Enrico, perdonami, ti stai divertendo? Perché tra le cose che scriveva Renoir c'era anche questa, nel senso lui diceva che un quadro deve essere bello, deve essere divertente, perché il mondo è già pieno di brutture e di tristezza, che non c'è bisogno di farne altre.
Sì, sì, in effetti mi ha molto divertito, cioè mi ha molto sollevato, perché ho visto tutta questa joie de vivre, no? questa bellissima voglia di vivere, sì, appunto, è una cosa splendida, e devo dire che in effetti Renoir è uno di quegli artisti che mi è molto piaciuti. Sta facendo vedere che è definito appunto il pittore della felicità, no? Sì, ecco, faccio anche fare il saluto dal nostro assessore, se gli vorrà.
Ci mancherebbe, visto che è lì.
Buongiorno.
Come sta, assessore?
Io sto molto bene, sono fuori dalla mia valle.
Ma mi sembra giusto, perché portare cultura vuol dire anche contaminarsi con la Lombardia.
Certo, è molto piacevole contaminarsi con questo tipo di cultura, anche se è importante anche rendersi conto di quello che abbiamo sul territorio e delle ricchezze che la nostra meravigliosa Italia ha. Senza andare alla ricerca tanto dell'estero, dell'avventura all'estero per trovare chissà cosa. Da noi c'è molto da scoprire e cercare e riscoprire. Dalla Val di Non, la Valle dei Castelli, la Valle delle Mele, c'è anche il luogo della cultura che è appunto Casa dei Gentili, dove si può trovare in questo periodo fino all'Epifania la mostra di pittura di Schweitzer, un nostro trentino, un artista trentino
che ha illustrato il Palazzo del Cinema di Venezia.
Sì, esatto, esatto, e noi siamo molto molto orgogliosi perché insomma ce lo sentiamo nostro, anche perché è stato in Val di Non, ha scelto di abitare in Val di Non gli ultimi anni della sua vita.
Come Enrico Emilitri, anche lui lombardo che vive in Val di Non.
Esatto, ma anch'io sono lombarda.
Evviva, evviva, anche i lombardi emigrano.
Io sono lombarda e abito appunto in Val di Non e i nonesi mi hanno incaricata di occuparmi della cultura per la Val di Non. Quindi,
grazie ancora, ci ricorda il suo nome, assessore?
Laura Cretti.
Grazie Laura.
Saluto
Cretti
a tutti.
E a prestissimo.
Grazie mille.
Carta vetrata.
Fra qualche giorno ricorderemo Chiara Palazzolo, una scrittrice di genere horror che noi amiamo molto. Purtroppo è scomparsa quest'estate, il 31 ottobre saremo tutti alla Casa delle Letterature a ascoltare tante testimonianze, tanti ricordi per parlare di Chiara. L'incontro sarà intitolato esattamente Per Chiara e curatrice, promotrice di questo incontro è Simonetta Bartolini.
Ma dunque, prima di tutto questa serata viene fatta il giorno del compleanno di Chiara Palazzolo e si intitola appunto Per Chiara, perché vogliamo tutti insieme, noi che siamo stati suoi amici, suoi estimatori soprattutto, vogliamo ricordarla, vogliamo rileggere qualche parte dei suoi libri. Ci sarà qualcuno che semplicemente darà la sua testimonianza leggendo, per esempio, qualcun altro invece appunto ricorderà il proprio rapporto con Chiara.
Fai qualche nome, noi sappiamo che ci sarà la Zucconi, se non sbaglio.
Esatto, ci sarà Loredana Lipperini, ci sarà Romoli, che da tempo sta lavorando alla sceneggiatura del film che dovrebbe essere tratto dalla trilogia di Mirta Luna.
Quindi sui non morti, tutta quelle storie, insomma, che questo esatto. Mondo parallelo che si era creata lei.
Esatto, e poi daremo un annuncio che credo farà piacere a tutti gli estimatori di Chiara Palazzolo, perché quest'anno il premio Biblioteche di Roma, che normalmente è riservato all'edito, quest'anno si arricchirà di un'altra sezione per la sua decima edizione, e sarà una sezione dedicata all'inedito, sarà intitolata A Chiara Palazzolo, e potranno concorrere racconti del genere fantasy, che è il genere di Chiara, e i migliori racconti verranno alla fine premiati con una pubblicazione in una plaquette a cura di Biblioteche di Roma.
Splendido, perché abbiamo tantissimi ascoltatori, in particolare che seguono Marco Carrara, il nostro critico steampunk di fantasy, che chiedono sempre un'attenzione da parte della critica al genere, perché è sempre scrittura, ecco.
Certo.
Anche lì ci può essere la serie A, come non è tutto serie B, ecco, per capirci.
Assolutamente no. Sono purtroppo le nostre classificazioni che dicono appunto genere, allora la scrittura di genere minore del mainstream, che sono in realtà tutte sciocchezze. Ci può essere un mainstream assolutamente brutto e ci può essere un racconto di genere o un romanzo di genere assolutamente bello. Naturalmente il genere spesso è un pretesto per poter incasellare qualcosa. Vogliamo rinchiudere nel genere romanzo storico I Promessi Sposi?
Beh. Il genere ormai, Alberto, fa comodo più che altro agli editori.
Fabrizio Patriarca, non essere cattivo con gli editori cercano di vendere i libri. È chiaro che un editore che non fa horror non può mettere all'interno di una collana che è generica, di letteratura to court, un libro tipicamente horror. Però questo non significa che i critici, e qui mi rivolgo anche a te, perché tu sei un critico, non deve avere la puzza sotto il naso.
No, assolutamente. Anzi, io per esempio sono, dal mio canto, un amante di certa fantascienza anni 40-50, quindi forse più letteratura di genere di quella non si può intendere. Dicevo semplicemente che spesso molti editori, quando arriva un libro nuovo in casa editrice, vogliono sapere immediatamente le coordinate del genere, cioè chi è questo. Pensa a una trilogia come quella di Elena Melodia per Fazzi, per esempio, no? Chiaramente il fantasy, soprattutto negli ultimi tempi, soprattutto il filone, come si chiama, young adult, va per la maggiore. Molti editori lo cercano ferocemente. Cercarlo ferocemente significa stabilire dei filtri all'interno della casa editrice, delle gabbie di giudizio, di valutazione, per cui il libro che arriva deve possedere certi requisiti.
Assolutamente vero. Questo è assolutamente vero e è anche assolutamente sbagliato, perché poi tende a uniformare il genere verso il basso.
Chiaramente, questo è il motivo per cui poi i generi, soprattutto negli ultimi 20 anni di editoria, ci appaiono, se diamo un'occhiata all'indietro, così transitori, perché in effetti poi con un sistema di questo tipo si arriva alla saturazione, no? Adesso io ne parlavo con alcuni amici editor, sono uscite anche alcune cose sul blog romano del Corriere della Sera, noi siamo intervenuti e si parla della imminente esplosione di una letteratura alla E.L. James, naturalmente, le imitazioni delle 50 sfumature di grigio. Sono usciti già un paio di libri anche buonini, però diciamo, ecco, quello che si tende a fare più o meno consapevolmente dal punto di vista del fronte autoriale poi è sì, cercare di mettersi nella tendenza di mercato. Questo taluni editori lo sanno bene, no? Che un anno va di moda Cleopatra, quest'anno stiamo aspettando il grande ritorno di Fitzgerald col grande Gatsby, con Leonardo DiCaprio, quindi vedrete che anche dal punto di vista letterario usciranno tanti lavori insomma, che cerchino più o meno di richiamarsi. Quanto alla distinzione dei generi in sé, insomma, è una pratica lontana. Noi abbiamo prodotto in Europa tra Francia e Italia un 600 che probabilmente ha detto quasi tutto sulla distinzione del genere. Quello che sfuggiva ai nostri grandi teorici, anche posteriori, che ne so, un Villani per dire, che ha inventato il termine tragicommedia, era il fatto che i libri si parlano tra loro e quindi, ecco, dare semplicemente definizioni di genere significa a volte non riuscire a vedere la realtà delle cose, cioè, per esempio, cosa sono le riscritture, cosa sono gli interventi creativi su dei modelli, dove cosa noi consideriamo veramente modelli e in quali direzioni dovremmo misurare lo scarto o l'avanzamento rispetto ai modelli. Su questo la tradizione europea ha detto cose altissime che sono state seguite forse fin troppo, perché ancora oggi gli editori, se ci vai a parlare, ti chiedono ma questo qui chi è? Allora, se vuoi far funzionare un libro gli devi rispondere ma è un Nicholas Sparks però con un po' di sangue in più, per dire, e allora l'editore è contento. Se tu gli porti un libro e glielo presenti come un esperimento linguistico strutturale, dirà, l'editore tende a storcere il naso semplicemente perché non gli presenti il piatto delle coordinate pronte.
Sì, questo è vero, è verissimo, però è anche vero che la critica e la società letteraria che sta intorno alla critica ha abiurato al proprio compito invece di fare poi le distinzioni, ovvero sia la critica. I critici hanno in genere smesso di leggere i libri.
Anche perché troppi. Perché la giustificazione continua dei critici è quella.
Esattamente, perché sono troppi. Che è un fatto sicuramente vero, però sono tanti anche i critici, oppure quelli che lo vorrebbero fare e che preferiscono farlo nel modo più semplice, cioè semplicemente andando per via di già noto attraverso le case editrici. E quindi si crea questo cortocircuito di cui tu stavi parlando.
Simonetta, su questo credo che abbia detto ultimamente, recentissimo, parole abbastanza importanti e pesanti Daniela Marcheschi, con un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice di Alberto, Il sogno della letteratura.
Esattamente.
È un po' il tentativo di far riprendere alla critica quello che dovrebbe essere il suo ruolo, non dico istituzionale, quanto veramente una seria vocazione.
Possiamo dire, io lo dico da amante della critica, un ruolo dovuto, perché altrimenti siamo perduti, ecco. Io mi sento perduto. Per me la critica è fondamentale per acquisire anche una consapevolezza di fare bene il mio lavoro. Secondo me l'editore non deve avere solo il mercato. Il mercato deve essere una sfida. Vincere nel mercato è importante, ma la guida, la traccia da seguire non la può dare il mercato. Abbiamo visto che quando abbiamo lasciato il mercato a se stesso, ahimè, i risultati sono stati di ritorno indietro, non di andare avanti.
Sì, ma poi oltretutto il mercato, appunto, lo dice la parola stessa, è il mercato, cioè è un'altra cosa.
Non può guidare la linea.
Esatto, non può guidare il gusto, non può guidare l'estetica, non può guidare. Invece noi non solo viviamo in una società dove il mercato guida il gusto e l'estetica, ma accettiamo che questo accada, favoriamo tutto questo. E nel momento in cui noi diamo responsabilità in questo senso agli editori, gli demandiamo il ruolo che invece deve avere il critico. Il critico dovrebbe essere colui che sta fuori dal sistema, guarda e a seconda delle proprie capacità, della propria esperienza, della propria professionalità, dà un giudizio di merito.
Secondo me è anche un discorso di verifica e di valutazione di cosa rappresenti davvero il mercato per certi aspetti, cioè dal punto di vista di chi lo fa. Che oggi gli editori evidentemente seguono l'onda del mercato, laddove la grande impresa internazionale, pensa al caso della Apple per esempio, a volte il mercato si può non solo orientare ma creare dove non esiste, e ci sono grandi imprese che hanno fatto la loro fortuna proprio sulla creazione di settori di mercato che prima erano inimmaginabili.
Verissimo, ma ora, chi si è opposto a questo?
Pochi coraggiosi.
L'editoria è questo. Forse ci sono rischi diversi.
Beh, c'è il rischio di non pagare gli stipendi, ecco, purtroppo c'è questa quotidianità che ci preme sulla schiena. Ecco, non è un'attività che si può fare, come dicono purtroppo in molti, con il borsellino vuoto. Bisogna avere la capacità di attendere, di poter fare una semina e di aspettare qualche periodo, insomma, e continuare magari dopo il GR a parlare di altre cose con Marco Carrara, che è già in ascolto, ma che gli chiediamo la cortesia oggi, siccome abbiamo questa possibilità di parlare con Simonetta Bartolini così bene, ci portiamo fino al GR e a dopo con Marco. Continua Fabrizio pure la tua riflessione.
No, ecco, con Simonetta mi sembra che siamo d'accordo, insomma, i rischi sono tanti. A questo punto dovrebbero essere i gruppi più forti magari ad incaricarsi di riscoprire la bellezza di fare un genere di editoria di ricerca, ecco, al di là delle distinzioni di genere, al di là, voglio dire, questo è vero anche nel cinema. Portatemi un critico in grado di dire in tutta onestà che 2001 Odissea nello spazio è un film di fantascienza, e allora rivedrò le mie posizioni.
Bravissimo, bravissimo, hai perfettamente ragione. Io, guarda, quest'anno per esempio faccio un corso all'università di letteratura.
Ricordiamo quale, perché l'altro giorno mi sono dimenticato di ricordarla.
Alla Luspio di Roma.
Che è all'Eur, giusto?
Che è all'Eur, esattamente.
Sì, quartiere Euro di Roma. Via delle Sette Chiese.
Esattamente. E io li insegno lì letteratura italiana e letterature comparate. Per letterature comparate quest'anno faccio un corso un po' strano, ovvero sia faccio un corso sulla formazione dell'epica contemporanea attraverso Tolkien e Asimov, ovvero sia l'epica che cerca di riproporsi attraverso un modello classico di fonte classica come ha fatto Tolkien, e un'epica che invece è proiettata verso il futuro come ha fatto Asimov.
Simonetta, cioè, Simonetta, mi fa piacere ragguagliarti su un fatto che ai nostri ascoltatori non interesserà assolutamente, ma io possiedo l'opera omnia di Asimov e la rileggo ogni 2-3 anni.
Allora ti inviterò a fare una lezione da noi.
No, ma
devi accettare.
Il piacere maggiore è sentire una persona formata nella comparatistica.
La Citor Vergata
in invece
è di
una disciplina che spesso viene insegnata come la storia della letteratura, ma non è così.
Ricordiamo,
infatti.
Ricordiamo l'appuntamento del 31, perché siamo veramente a cavallo quasi del GR, non ce lo permetta la regia. Il 31 vi aspettiamo tutti alla Casa delle Letterature, in Piazza dell'Orologio, per ricordare Chiara Parazzolo e la sua grande, grande vena creativa, il suo talentaccio di scrittrice di genere, ma oltre il genere, un grande talento di narrazione.
Un saluto a Simonetta.
Un saluto a voi.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta, Carta vetrata, con Marco Carrara da Bergamo per parlare di steampunk. Stiamo pensando moltissimo allo steampunk, perché in questo periodo sono partiti tanti movimenti, uno in particolare il movimento Steampunk Italia, che ricostruisce all'interno di case abbandonate la fantascienza in epoca vittoriana. Stiamo praticamente costruendo all'interno della piccola Italia dell'Ottocento qualcosa che avrebbe forse più dignità di presenza nella piccola Inghilterra dell'Ottocento. Che ne dici, Fabrizio?
Sarebbe fantastico vedere i personaggi manzoniani con queste armature.
No, e magari con un telefonino a rotella.
Davvero, davvero. O certi magnifici personaggi e le operette morali. Perché no? Marco, bentornato.
Salve.
Cosa ci dici dello Steampunk Italia?
Allora, Steampunk Italia è un gruppo nato circa un anno fa, infatti festeggerà il primo anniversario proprio sabato 3 a Lucca.
Al Salone del Libro di Fantascienza e soprattutto del Fumetto di Lucca Comics.
Sì, Lucca Comics and Games, ci sarà la manifestazione come sempre 1-4 novembre e sabato 3 il gruppo Steampunk Italia farà, diciamo, una festeggerà il compleanno dell'associazione, diciamo. E niente, un gruppo fondamentalmente di appassionati, tutti quanti nel nord, quasi tutti nel nord Italia, il gruppo dei fondatori mi sembra sia tutto attorno a Novara, se non mi ricordo bene.
Quindi nel Piemonte mezzo lombardo, nella Novara.
Ecco, sì, zona tra Piemonte e Lombardia, gran parte dei
Il video che stiamo vedendo, che rappresenta insomma un po' la sfilata di tutti i protagonisti, i personaggi, con questi strani alambicchi montati sulla schiena, con...
Ecco, c'è una cosa interessante di Steampunk Italia, che è il motivo per cui mi piace, è che a parte il fatto che i costumi sono fatti bene, a differenza di altri casi, sono fatti bene, cercano di evocare un qualcosa come il lanciafiamme del colonnello Angus, mi sembra che abbia un lanciafiamme.
Sì.
E al braccio anche meccanico,
sì.
Oppure il braccione con la manona enorme di un altro dei personaggi, comunque cercano di evocare qualcosa. E anche nella pagina dell'associazione viene indicato che comunque si vede lo steampunk come un qualcosa che incontra.
Ma non sei tu che si vede in qualche scena con gli occhialini e la tuba? Perché
no,
ti somiglia moltissimo
ancora.
Il
c'è un tuo clone, Marco.
Allora,
Alberto lo sta ammirando.
Alto con gli occhialini e la tuba e la manona potrebbe essere K, che si occupa anche di gestire
il capo.
L'amministrazione del sito.
Un nome da Men in Black.
Un nome da Men in Black, dice
Fabrizio.
Non
mi ricordo qual è il nome che ha scelto come personaggio di fantasia.
Comunque, Marco, qui noi stiamo vedendo è il trionfo dell'ottone, delle modanature, dei manometri, è bellissimo.
Perché permette a colpo d'occhio, col fatto che quando uno guarda ha soltanto un impatto estetico, favorisce a colpo d'occhio l'immagine del retrofuturismo.
Vero.
E mentre invece se uno facesse narrativa, questo aspetto estetico non sarebbe interessante, ma facendo narrativa a quel punto sarebbe più interessante l'aspetto di mischiare la fantascienza dell'Ottocento con una sensibilità moderna, con spunti moderni e reinterpretare.
Hai sentito
quindi
l'intervento di Simonetta Bartolini sull'alto e il basso, la letteratura di genere? Ti abbiamo chiamato in causa proprio per dire quanto il fantasy è invece importante come laboratorio, ma anche come eccellenza nella creatività.
Ho sentito gli ultimi 10 minuti.
Sei d'accordo con noi nel dire che attraverso il fantasy si può arrivare all'eccellenza in letteratura?
Non solo.
Allora, il genere fondamentalmente è influente, nel senso che i generi come intendiamo adesso, cioè fantasy e fantascienza, che sono in realtà sottogeneri, in realtà sono legati ad aderire a una certa visione del romanzo, che è quella iniziata con Flaubert. Quindi che si faccia fantascienza, che si faccia un romanzo rosa, che si faccia fantasy, in ogni caso un altissimo livello tecnico è raggiungibile, perché alla fine se si decide di aderire a quello che è il romanzo moderno, cioè il romanzo basato sulla trasparenza, sull'immersione, sulla verosimiglianza, e alla fine si è tutti sulla stessa barca, quindi cambia la gestione degli argomenti, cioè trattare un what if del tipo cosa accadrebbe se, che so, la fusione a freddo fosse realizzabile, potrebbe essere fantascienza, oppure cosa accadrebbe se i draghi esistessero davvero, apparissero al centro di Manhattan. A questo punto sarebbe fantasy, perché chiaramente non è un'ipotesi scientificamente anche solo vagamente probabile. Quindi è una questione più che altro di argomenti, perché alla fine l'unico vero genere è quello del che trattiamo in questo caso, parlando di narrativa, è quello del romanzo moderno post-Flaubert. Quello è il suo genere, cioè l'agenda creativa della trasparenza. Poi c'è anche chi fa literary fiction, ma anche lì riuscire a togliersi le catene della literary fiction come definizione commerciale ed entrare nella literary fiction vera, cioè l'agenda creativa della bellezza e non della trasparenza, è difficile. Cioè la differenza tra la prosa ornata di Nabokov, che è veramente literary fiction con Lolita, oppure la literary fiction falsa, che è semplicemente letteratura pseudo-snob, pseudo-intellettuale, per fregare un certo tipo di pubblico.
Facci un nome.
Cose diverse.
Vuole un nome, Fabrizio, perché vogliamo sempre grattare. Oggi non abbiamo ancora grattato con carta vetrata. Vogliamo sentire parlare male di qualcuno.
Allora, adesso non mi vengono, perché avevo letto quell'articolo interessante contro la letteratura fiction americana, però l'avevo letto mesi fa e adesso non mi viene in mente, che io non la seguo perché la letteratura pseudo-snob mi fa girare un po'. però per dire in Italia sono tanti che cadono nella trappola della literary fiction, dello scrivere un po' troppo ornato, ma non, per, non perché vogliono, magari semplicemente perché non sa la percezione di come si scrive trasparente.
A noi ce ne vengono tanti di nomi, vero Fabrizio? Ma non li vogliamo dire noi?
Io sono tacciato in continuazione di scrivere troppo ornato, quindi sto cadendo in imbarazzo. No, invece, vabbè, sai cosa pensavo, Marco?
Guarda, puoi fare così, se ti senti in colpa che scrivi troppo ornato, poi potresti fare, che so, un sacrificio di un galletto ad Aristotele per poter... che anche Aristotele sarebbe contrario, perché lui diceva l'importanza della sintesi, diceva addirittura la superiorità dell'epopea su eccetera eccetera.
Anche il galletto sarebbe contrario.
Un sacrificio, un sacrificio così.
Ma stavi dicendo un nome, stavi dicendo un nome, Marco.
Cosa?
Stavi dicendo un nome.
No, non...
No, non lo stava dicendo, niente. Non ce lo dice. No, invece pensavo io a un nome, per un caso molto strano, uno dei romanzi più difficili, meno letti del nostro Novecento, però molto celebrati da certa critica, che chiaramente è Orcino Sorca di Stefano D'Arrigo. D'Arrigo poi ha scritto un solo altro libro dopo Orcino Sorca, ed è un romanzo di fantascienza, metafisica, surreale, Cima delle nobili donne, che parla di esperimenti genetici con il sesso femminile al centro. È un libro molto strano, però mi ha sempre colpito questo fatto che dopo aver passato più di 20 anni a scrivere uno dei romanzi più
con i delfini assassini, con sì, i delfini assassini,
le fere assassine, no? Con questo impasto linguistico memorabile, con una trama pazzesca, poi lui abbia deciso di scrivere questo libro stranissimo che insomma non ha avuto nessuna fortuna, diciamo così, però ecco, la tentazione, già mi colpiva la tentazione della fantascienza, la tentazione di chiudersi in una gabbia di genere. Poi per D'Arrigo naturalmente ha significato anche cercare immediatamente di evaderla, no? Molti scrittori magari si danno o si votano proprio a questo proposito, non trovi, Marco? Chiudersi allora, nella gabbia per cercare di romperla.
Mi ricollego alla questione iniziale. Ecco, tu hai usato il termine gabbia. Ecco, il termine gabbia in realtà non è un termine che funziona poco, nel senso che i generi sembrano ingabbiare quando uno li conosce. Quando uno è dentro in realtà, e quindi conosce le opere, si vede che il margine di lavoro è talmente grande, essendo fondamentalmente non una questione di genere, ma una questione di argomenti, che in realtà, ad esempio, prendiamo la fantascienza. La fantascienza ha un solo vincolo, che si è basata su un what if, cioè un cosa accadrebbe se, e che quel cosa accadrebbe se sia legato a qualcosa che anche solo vagamente potrebbe effettivamente succedere, quindi non una cosa che sia proprio fantasy, ma una cosa che si può immaginare che potrebbe accadere, tipo lo sviluppo delle intelligenze artificiali diventando esseri viventi o altre cose di questo genere. Ecco, questo è l'unico vincolo. Quindi uno può immaginare che non c'è veramente una gabbia, perché se il tuo unico vincolo è quello, uno dice sì, effettivamente, se scrivo fantascienza non sto scrivendo magari un romanzo rosa ambientato oggi, però non mi sembra straordinaria gabbia. Ecco, volevo ricollegarmi con la domanda iniziale sull'importanza del fantasy, e vorrei girarla in modo diverso. Più che l'importanza del fantasy in sé, l'importanza della narrativa fantastica, anche perché spesso fantasy e fantascienza si mischiano, perché la fantascienza può avere elementi fantasy che non sono dominanti, perché quello dominante è il what if fantascientifico, e il fantasy a sua volta può avere elementi fantascientifici, per cui spesso le due cose sono molto mischiate. E qual è l'importanza? L'importanza è che la fantascienza, non vincolandoci a quello che è il mondo reale, perché nello stesso momento in cui tu imponi un what if, lo fai per dire cosa accadrebbe se, quindi qualcosa che non sta davvero accadendo, qualcosa che potrebbe accadere. Non vincolandoti al mondo reale, ti permette di esplorare e quindi di fare un gioco di analisi, un gioco di conseguenze su uno scenario che altrimenti non potresti affrontare. E quindi puoi fare, che so, romanzi come 1984, oppure fare la fantascienza di Albert Robida, in cui immagina il XX secolo.
Robida. Il nostro Albert Saturnino Robida. Farandola, che ti precede sempre.
E quindi questa è l'utilità vera del fantasy e fantascienza. Non è un genere, cioè i generi non sono uno superiore all'altro, i sottogeneri intendo. Un romanzo storico, per dire, è una questione di gusto. Un romanzo storico fatto bene, intendo, noi romanzi storici che girano adesso su Roma o cose simili, che sono delle cose abbastanza atroci.
Ce n'era i nomi, anche... vogliamo i nomi, Marco.
Allora, ce n'è stato uno era quello ambiente, La compagnia della morte, mi sembra che sia di Francoforte, però io l'ho leggiucchiato quando era uscito e poi non l'ho finito di leggere, e mi era stato detto che lì il Barbarossa mangiava del tacchino, però non sono sicurissimo perché devo andare a leggere, però comunque per dire, da quello che avevo letto io, però l'impatto del dire sto entrando nel vero Medioevo non c'era.
Il famoso orologio al polso del centurione romano.
Ti sembra di certo cinema. Ma tu metti di avere un romanzo storico che sia fatto veramente bene, a livello di precisione dei Promessi Sposi, ecco. Un romanzo storico così, se a te piacciono i romanzi storici di quell'epoca, perché magari ti piace il Settecento ungherese.
Quindi l'autore si chiama Franco, di cognome Forte, giusto?
È il quello di La Compagnia della Morte.
La Compagnia della Morte,
gestisce,
sì. Sì, sì, no, perché non è la città, no, spieghiamo bene anche di che cosa si tratta.
Vabbè, ma sì, ma è una cosa di contorno, parliamo dell'argomento che era il fantasy. E
infatti.
Era una citazione di contorno, poi non dovrebbe anche
il segno dell'untore anche ha scritto lui.
Cosa?
Se non ricordo male, Il segno dell'untore.
Che è uno degli ultimi forse che ha fatto. No?
Per Mondadori, esatto.
Sì. Comunque Francoforte bisogna considerare che rispetto alla media di altri autori è bravo. Cioè può
e non lo salvare, tecnica. Dai, devi parlare male.
Allora, con un'analisi
se no non è carta vetrata.
Con un'analisi tecnica siamo a un livello molto inferiore a quello che deve essere il livello di un professionista.
Oh, ecco.
Però rispetto al livello demenziale che raggiungo gli autori italiani, che fanno veramente schifo in gran parte, siamo a un livello che è sopra la media.
Va bene.
Quindi non mi sento di accusarlo di chissà cosa, perché comunque ha fatto, poteva fare molto di più per le sue capacità, ma ha fatto quello che poteva fare.
Va
nel
bene.
Poco che ho letto, perché poi appunto non piacendo mi ho sganciato.
Ma certo, non è mica una purga che devi fare per star male.
Però per dire, dicevo, metti che fa un romanzo storico veramente fatto bene, ecco, non è in sé superiore un romanzo storico veramente fatto bene a, che so, della fantascienza di ambito, mettiamo fantascienza sociale, come Fiori per Algernon, dove c'è questo tizio che è un ritardato, che viene fatto un'operazione, diventa sempre più intelligente e poi a un certo punto però la sua intelligenza degrada e lui da super genio...
Ne abbiamo già parlato di questo, ecco. Libro.
Non
bellissimo.
C'è una superiorità in sé, perché è una questione di argomento, se ti piace un argomento è meglio uno, se ti piace l'altro è meglio l'altro, ma che cosa accomuna entrambi? La questione tecnica. E quello può essere per entrambi, perché qualunque sia l'argomento che ti piaccia, l'effetto potrà essere il migliore possibile solo se tu puoi immergerti nella storia come se fosse vera.
Grazie, quindi, Marco, ti dobbiamo salutare perché abbiamo veramente sforato e abbiamo dato tantissimo. Era sempre il piacere di festeggiare anche con te il nostro numero 100.
Ciao Marco.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Da Rovigo abbiamo con noi Cristiano Draghi.
Eccoci qua dal profondo Veneto, sì, nel sud del nord.
Hai letto la nuova legge sulla rettifica, sull'obbligo di rettifica che comprende anche gli editori di libri, non si solo... Dopo questa. Sallusti ci hanno obbligato tutti praticamente a comprare pagine sui giornali.
Questa la voglio vedere, guarda.
Tra poco ci sarà la rettifica del pensiero, che ne dici Cristiano?
Sì, sono d'accordo, cioè penso che dovete, sì, bisognerà pubblicare, ripubblicare il libro con la rettifica dentro, non so, cioè no, io credo che qui si sta perdendo il controllo del pesante mezzo, come dicevamo una volta.
Aspetta. Beh, magnifico, un libro di sole rettifiche.
Aspetta, un attimo, perché di libri di soli rettifiche abbiamo un editore, Antonio Imparato, che nel 2003, se non ricordo male, aveva proprio basato la sua avventura sul libro di rettifiche. Tutto ciò che sai è falso. Dico bene, Antonio Imparato?
Sì, sì, esatto. Buongiorno a tutti.
Quindi proprio la rettifica è stato il tuo successo. Poi la casa editrice è andata avanti, oggi è entrata nel gruppo Logos, ma è stata proprio protagonista nel dire tante cose che altri non dicevano e dire il contrario di quello che si diceva essere vero.
Sì, esatto. Diciamo che più che rettifiche, all'interno del libro ci sono cose che erano non dette, oppure dette nell'immaginario collettivo in maniera completamente sbagliata. Andare a fare un libro di rettifiche sulle rettifiche delle fonti ufficiali sarebbe veramente un bel cortocircuito.
No, mi aspetto da un momento all'altro, lo dico a entrambi, sia a te Cristiano che a te Antonio, una grande rettifica su questo fatto storico degli spinaci, che sembrava contenessero tanto ferro, invece era un errore ottocentesco, le lenticchie hanno più ferro, ma adesso noi faremo una rettifica, finalmente siamo costretti e rilanceremo gli spinaci.
Ma sul sugli spinaci lì ci fu una grande campagna mediatica, perché negli anni proprio in cui nasceva il fumetto di Braccio di Ferro, gli Stati Uniti avevano una sovrapproduzione di spinaci e in qualche modo li dovevano vendere.
Hanno cavalcato l'onda.
Sì, avevano appunto questa sovrapproduzione, le persone non mangiavano spinaci. Gli spinaci,
mia nonna, fanno, come si dice a Roma, mi attrippava di spinaci da piccolo.
Parliamo di Dell'Utri che vi aveva minacciato di una rettifica, di una querela, ma poi non è successo nulla. Dici un po', Antonio.
Sì, anche lì avevamo appena pubblicato, anzi un giorno prima dell'uscita in libreria, il libro Santa Mafia di Petrareschi, che per quanto riguarda la letteratura o il giornalismo d'inchiesta sulla mafia, Petrareschi in Germania è un po' come Saviano in Italia, citando tutto quello che era lo scambio di affari e quella che è l'incidenza dell''ndrangheta in Italia sia sul potere politico sia sugli affari, Petrareschi aveva citato dalle carte di un processo Dell'Utri come uno dei fautori del rapporto politica-mafia, e per questo quindi c'era un collegamento abbastanza evidente dove si diceva che Dell'Utri aveva a che fare con la mafia. Dell'Utri il giorno prima dell'uscita del libro minacciò querela, dicendo che assolutamente lui con la mafia non aveva nulla a che fare, che queste voci prima o poi sarebbero dovute smettere. E qualche mese dopo, come tutti ben sappiamo, è stato condannato per concorso in associazione mafiosa.
E Petra che cosa ha fatto? Petra, di cognome Reschi, cosa ha detto?
Beh, naturalmente sentirsi attaccare in questo modo, tra virgolette, gratuito, non può che essere una medaglia al valore per provare che si è fatto un buon lavoro.
Cristiano, che cosa ne pensi? Tu sei un giornalista, quando ti attaccano, poi ci sono state ultimamente delle cose che tu hai vissuto molto pesantemente sulla tua pelle, insomma delle inchieste veramente dure, adesso senza ripeterle perché non so se vuoi lo puoi dire tu.
Ma no, il punto centrale di queste cose è che è chiaro che quando la dici una cosa importante, l'attacco è molto forte, violento, cioè, e si dice qualcosa che si suppone essere vero, perché ricordiamoci che a nessun livello di giustizia si è certi della verità.
Esatto, la famosa minuta che hai pubblicato,
no,
certo.
Allora, è chiaro che nel momento in cui tu scrivi qualche cosa, il giorno dopo nei giorni successivi sei spesso oggetto di un attacco altrettanto violento. Alle volte significa solo che hai colpito nel segno.
Hai fatto bene il tuo lavoro.
Il problema è che quando, come raccontavo, io ho avuto una causa per diffamazione quando collaboravo con il quotidiano Il Tirreno, per una storia di un'agenzia immobiliare che faceva dei trucchetti per cui faceva pagare delle gran cifre, insomma, che era finita sotto inchiesta e che naturalmente querelò perché fu colpita talmente duro da quello che scrivemmo e scrissi, e ci trovavamo in tribunale, il pubblico ministero si alzò e chiese 4 mesi di carcere per me e 40 milioni di lire di provvisionale. Io allora guadagnavo 800.000 lire, no? E ne chiese 40 milioni. Io ti devo dire che, a differenza di tutti, preferivo la galera al pagamento. Poi per fortuna fui assolto, fra l'altro fra gli applausi di chi aveva seguito il caso. Però che ne sai? Voglio dire, anche il giudice, il PM, è un uomo, può avere le sue idee.
Cristiano, vorrei farti notare una cosa. Si suppone che il politico, anche al giorno d'oggi, insomma, occupando una posizione istituzionale ed essendo soggetto pubblico, debba naturalmente rispondere del suo operato a osservatori, si spera sempre più possibile, imparziali, come i giornali, per esempio i giornalisti o certa cronaca. D'altro canto, io suppongo che il mafioso vero non risponda alla presunta diffamazione o comunque all'esposizione di certi fatti con la querela. Il problema è dove i due territori si incrociano, lì querelano a morire, mi sembra.
Sì, ma infatti, ma ora per fortuna non capita a Rovigo, però secondo me è un'abitudine del politico, ma anche di chi fa del malaffare, querelare, ma non solo e chiedere danni, cioè andare a colpire, perché poi i più esperti, guardate, purtroppo le querele più dure da assorbire sono quelle dei magistrati, è il caso di Sallusti, no? Il Sallusti viene querelato al magistrato, il quale dice lui non rettifica, ma la rettifica, c'è un'altra legge, c'è una legge esistente, c'è l'obbligo di rettifica, quindi procedere con le querele è come dire intimidire e punire, e questo è una prassi che abbiamo avuto negli anni del CAF, cioè Craxi, Andreotti, Forlani, per chi fosse troppo giovane per sentirlo, cioè prima di Tangentopoli, in cui qualunque cosa dicevi, boom, querela e richiesta di danni, e l'editore ovviamente, soprattutto quelli piccoli, gli venivano i capelli bianchi subito di schianto. Vedi, il mio editore non è preoccupato che io vada in galera, è preoccupato che qualcuno gli molli 100.000 euro di multa.
Certo.
Perché con 100.000 euro di multa ci mandano a gamba.
Antonio Imparato, anche a te editore di libri ti è capitato di avere questo rischio?
Adesso anche gli scrittori querelano Antonio, quindi attenzione.
No, avendo una linea editoriale ben specifica, sempre al confine tra il rischio, diciamo, di andare a dire qualche cosa magari di inappropriato o anche di sbagliato, abbiamo messo in conto che degli attacchi ci saranno, e l'unica cosa è cercare di capire se quella cosa che hai scritto sta dando fastidio e quindi la querela ti arriva perché vogliono spegnerti, o semplicemente perché magari il tuo autore o il tuo giornalista si è fatto un po' prendere la mano. Quindi noi come casa editrice cerchiamo di limitare il secondo rischio andando a fare una verifica delle fonti, andando a cercare di capire se effettivamente quello che è stato scritto è vero, se ci sono delle prove, se c'è una...
Ma poi pubblicate ugualmente, insomma, alla fine bisogna rischiare, no?
Alla fine un po' bisogna rischiare.
A Luciano Bianciardi che è successo? Chiudi te, Cristiano.
Con la Agra si beccò una querela perché aveva scritto che un'azienda, che qui non nomino, eccetera, che lo aveva licenziato, insomma c'è una storia, preso una querela per quello che aveva scritto, per un passaggio del suo famoso romanzo, il romanzo più famoso, La vita agra.
Era il Corriere della Sera, ricordiamolo agli ascoltatori.
Luciano Bianciardi, no, editò questo libro, famoso libro, pubblicò La vita agra. La vita agra fu il suo grandissimo successo.
Dico, collaborava al Corriere della Sera.
Ah, sì, sì. E questo li rovinò.
Epilogo. Cristiano e Antonio, li ringraziamo. Quindi Cristiano Draghi da Rovigo e Antonio Imparato da Modena, Bologna, insomma siete un po' a cavallo. Vi salutiamo con una poesia, sempre come abbiamo iniziato, del maestro di Ancona
Scarabicchi,
che è appunto epilogo. Dalla porta del tempo passa il mondo, dai suoi sentieri ignoti, dalle strette vie degli istanti che non torneranno. Dov'è che vanno allora? A chi votati? E quanto d'ogni umano si cancella? Queste domande ci percorrono i brividi sulla schiena, vero Fabrizio?
Ci perseguitano più che altro.
Sì.
Ragazzi, un caro saluto da Carta Vetrata, Radio Città Futura, alla prossima puntata.